Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, soprattutto cari ragazzi e care ragazze, è sempre molto bello, molto commovente vedere con quale attenzione non solo viene proclamata la parola di Dio, e mi congratulo con le persone che hanno letto, ma soprattutto l'attenzione che la comunità intera a questa messa e alle altre celebrazioni presta alla parola di Dio. Come sappiamo bene, le due mense, no? La messa della parola, questa, nella liturgia della parola, e la messa dell'Eucaristia, nella liturgia eucaristica. Ci siamo introdotti alla celebrazione e ho voluto subito richiamare un po' quello che domenica scorsa avevo detto. Perché? Perché questo Vangelo che noi abbiamo sentito, come sapete, come capite bene, è lo sviluppo di quella pagina. Una pagina di Vangelo, quella che abbiamo ascoltato domenica scorsa, in relazione con la prima, molto importante. Perché, come ho detto, giocando con le parole domenica scorsa, avevamo una liturgia della parola che ci parlava della parola, dell'importanza della parola. Di modo che, come nella prima lettura domenica scorsa era presentata la liturgia del Tempio, con i sacerdoti che salivano sul podio, che annunciavano la parola di Dio, la spiegavano e la gente era commossa, sollevava le mani, piangeva e in questo certamente ringraziava Dio per il dono che faceva del suo insegnamento. Così però poi abbiamo visto l'avversione a Gesù, a questo Gesù che entra nella sinagoga il sabato, come facciamo noi la domenica, no? Quindi un Gesù attento anche a quello che è l'osservanza dei comandamenti, che prende il rotolo del profeta Isaia, che lo apre in un punto ben preciso, che lo proclama e lo spiega. E poi la parola che abbiamo sentito oggi di nuovo riproposta, oggi si compie questa parola. Ho spiegato domenica scorsa, non è un oggi cronologico, è un oggi teologico. Ogni volta che io leggo la parola di Dio, divento quel terreno nel quale il Signore semina e quella parola per me è vita. Per questo io dico sempre, e voi comprendete, non lo dico a casaccio, l'attenzione anche nella nostra parrocchia, a questo momento che fa parte della liturgia della parola, l'omelia, il momento nel quale il sacerdote offre la spiegazione della parola del Signore, è un momento importantissimo per il cammino di fede. Vi ho citato domenica scorsa il Papa, quando ci ha ricordato di recente che il momento più alto della proclamazione della parola di Dio è l'omelia, nella quale noi riceviamo questa parola adattata alla nostra vita, quello che i sacerdoti dovrebbero fare, i predicatori della parola di Dio dovrebbero fare. Sapete, nella nostra parrocchia non si usa, lo dico non a caso, non si usa commentare in continuazione durante la celebrazione. Per cui chiederei questa attenzione, siamo davanti a Dio. E San Giovanni Paolo II diceva, citando un importantissimo autore ortodosso che mi piace molto, che la liturgia è il nostro cielo sulla terra. In chiesa si sta zitti, non si commenta col vicino, con la vicina, siamo davanti a Dio. Nel Vangelo di domenica scorsa e oggi noi vediamo due atteggiamenti. Allora, davanti alla parola, atteggiamento di chi dice, ah no, 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 non abbiamo bisogno che tu venga, Gesù, a dirci cose nuove in casa nostra, ti conosciamo bene, infatti sei figlio di Giuseppe, primo errore, no? Pensando di sapere tutto, proclamano una bugia, che Gesù è figlio di Giuseppe. E l'altro atteggiamento invece è di quelli che dicono, speriamo che sia il nostro fondamentalmente, noi accettiamo Gesù, accettiamo Lui, la sua persona, accettiamo la sua parola, che è parola di vita eterna. Accettiamo i comandamenti che per noi sono la strada, il percorso da seguire per il cielo. Ma, e sta qui la novità di stasera, c'è un'altra posizione, ma andiamo per gradi. Avete visto la reazione esagerata dei nazaretani? Ci avete pensato un po'? Questi erano tranquilli, come noi, quando andiamo a messa la domenica ci mettiamo tranquilli davanti alla parola di Dio, davanti a Dio stesso. Erano tranquilli, ma è Gesù che li provoca. E voi dite esagerato. No, è così. Perché li provoca? Questo è l'elemento che dobbiamo spiegare. Perché Gesù dice ai suoi compaesani, a quelli che pensavano di conoscerlo molto bene, che erano peggiori dei pagani. Oggi in una società come la nostra, secolarizzata, questa parola, se anche ce la dicessero, non ci colpirebbe molto. Ma per gli ebrei questa è una cosa gravissima. Voi immaginate che l'ebreo, incontrando un pagano, automaticamente era inabile al culto, doveva fare i riti di purificazione per entrare in sinagoga, per entrare al tempio. E come fa Gesù a dire a questi che erano peggio dei pagani? Citando due esempi dell'Antico Testamento, la vedova di Sarepta di Sidone e poi il famoso caso, no, di questo notabile che veniva dalla Siria, che era lebbroso, Naaman il Siro, i quali, dice Gesù, pur essendo pagani hanno creduto. Allora io brevissimamente voglio riassumere questi due episodi. Il primo episodio, questo della vedova di Sarepta di Sidone, riguarda il profeta Elia. In un momento di carestia grandissima, 3 anni e mezzo di siccità, che cosa succede? Succede che Elia va da questa vedova che aveva ancora poca farina e un po' d'olio e chiede di poter mangiare. E la vedova con tutta umiltà dice: volentieri farei per te una focaccia, ma se la faccio per te io e mio figlio moriamo di fame. E il profeta dice alla donna: tu non preoccuparti, tu fai quello che io chiedo, in nome di Dio te lo sto chiedendo, fallo. E dice la scrittura, dice la Bibbia, che fino alla fine della carestia per quella donna e per suo figlio non mancò la farina e non diminuì l'olio. Dio, per questa fede di questa donna, questa si è fidata del profeta, per questa fede ha provveduto quotidianamente. E l'altro episodio, questo di Naaman il Siro, è ancora più bello, perché questo che era un notabile aveva una schiava ebrea e a un certo punto lui si ammala di lebbra. La lebbra era una malattia inguaribile, terribile, temuta molto anche, perché comportava non solo un danno irrimediabile fisico, ma anche l'espulsione religiosa e sociale dalla comunità. E allora questa schiava dice al suo padrone, questo Naaman, dice: senti, nel mio paese c'è un profeta, Eliseo, che sicuramente può guarirti. Immaginate voi quest'uomo che fa una carovana, prepara i bagagli e parte verso la terra promessa, e quando arriva non è neanche ricevuto dal profeta. Il profeta neanche esce, gli manda a dire che si faccia il bagno 7 volte nel Giordano. E Naaman si indigna in un modo enorme, grandissimo, si indigna e fa i bagagli per tornarsene nella sua patria, dicendo: ma questo non è venuto fuori, non ha visto le mie piaghe, non mi ha toccato niente, mi comanda di fare il bagno in questo fiumiciattolo, in questo Giordano, quando noi abbiamo dei fiumi bellissimi nella nostra patria. Ma poi i servi gli dicono: senti, ma se ti avesse chiesto una cosa difficile l'avresti fatta per guarire, no? Ti ha chiesto una cosa facile, ormai ci sei, falla. E Naaman ritorna in se stesso, ci pensa, crede ad Eliseo, alla parola di Eliseo, scende nel Giordano e guardate, dice la scrittura una cosa bellissima: non solo che fu guarito, Ma la scrittura dice che ringiovanì, la sua carne divenne come quella di un giovinetto. Aveva creduto al profeta. Di modo che in questo percorso, citando appunto questi due brani dell'Antico Testamento, Gesù dice: questi erano pagani ma hanno creduto al profeta. Voi siete credenti, siete ebrei, non credete al Messia. Perché che cosa ha fatto Gesù nel Vangelo che abbiamo sentito domenica scorsa? Ha applicato a se stesso la profezia di Isaia sulla missione del Messia. Il Messia che viene a perdonare i peccati, a dare la vista ai ciechi, la libertà ai prigionieri, a consolare gli afflitti. Gesù dice: questo sono io. Citando questi due episodi dell'Antico Testamento, Gesù dice: i pagani credono, voi che pensate di credere, di essere fedeli, non credete. Questi, avete sentito, impazziscono dall'ira. Dice il Vangelo con molta attenzione: tutti nella sinagoga cominciarono a indignarsi, lo presero, lo portarono fuori. La scena non è affatto tra le migliori, Lo portarono fuori, lo portarono sul precipizio per ucciderlo. Noi sappiamo che dopo questo fatto Gesù andrà a vivere a Cafarnao, cambia paese, va a Cafarnao anche per altri motivi, perché lì c'è la casa di Pietro, ma da questo momento non starà più a Nazaret. Credere al profeta era quello che Gesù ha indicato come controparte. Quelli hanno creduto al profeta, voi non credete al Messia. Il profeta è un personaggio molto importante. Il profeta non è quello che azzecca il futuro della serie "me li dai in numeri che li gioco all'otto". Il profeta non è questo. Il profeta è uno che parla in nome di Dio. Noi troviamo questo termine sia in latino che in greco, ma è in greco che viene formata questa parola. Profetes. Pro è una particella, fetes viene dal verbo femi, parlare. Che parla in nome o davanti a un altro. Chi è il profeta? Il profeta è quello che dice al popolo che cosa Dio vuole. Quando uno crede al profeta, non crede al profeta, crede a Dio. Il profeta è quello che dice a Dio quello che è necessario per il popolo. Ha un compito e una missione di intercessione. Dio ascolta il profeta. Cari fratelli e care sorelle, la terza categoria rispetto alle prime due, accetto Gesù e non accetto Gesù, è quella che anche domenica scorsa cominciavo ad ombrare, a presentare. È la categoria di chi dice: io sono cristiano, io seguo Gesù, ma lo faccio a modo mio. Il famoso, stamattina abbiamo giocato con i bambini alla messa molto, il famoso cristiano fai da te, ve la ricordate la pubblicità? Non so se la fanno ancora, no? Dice: turista fai da te, ai 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 ai. Cristiano fai da te, ai 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 ai, dolori seri. Perché? Perché se tu sei cristiano fai da te, la salvezza dovrebbe procedere da te. La salvezza non procede da noi. Io non posso essere altro se non cristiano accettando come Salvatore Gesù Cristo, accogliendo nella mia vita Gesù Cristo come Salvatore. Non c'è altra strada di salvezza. Quando noi sentiamo i cosiddetti cristiani maturi, quelli che dicono la confessione hanno, i comandamenti hanno, assolutamente. Quelli che gli viene l'orticaria quando sentono che bisogna pregare, che bisogna... Ah, quella non è una strada che noi possiamo ammettere. Perché? Perché quella non può essere, quella fatta da noi, non può essere una strada di salvezza alternativa alla strada di Dio. Oltre i comandamenti, oltre il Vangelo, oltre la scrittura, oltre i precetti della Chiesa, non c'è altro per salvare la nostra anima. Non possiamo fondare noi una religione, o meglio, siamo liberi di farlo. La pretesa che da lì venga la salvezza è un'illusione. E allora è proprio questa terza categoria che nella scrittura di oggi Nel Vangelo di oggi viene stigmatizzata quella del Nazaretano che dice: ah, io non ho bisogno di ascoltare te Gesù con le cose che dici, perché io so chi sei, so cosa devo fare. Infatti glielo fanno a Gesù, no? Lo prendono e lo portano fuori per fare in fretta ad eliminarlo, così il problema è risolto. Noi dobbiamo essere persone che vivono nella Chiesa ascoltando la profezia. E questa profezia è la voce della Chiesa, la voce dei nostri pastori. Parlo soprattutto del Papa e dei Vescovi, che parlano in nome di Dio e parlano a Dio per noi. Il compito essenziale dei Papa, dei Vescovi e dei sacerdoti, che sono collaboratori dei Vescovi, ma i sacerdoti stanno più vicino a voi che dalla parte di chi ha il compito di essere successore degli apostoli, no? La divisione un po' accademica che fa il catechismo tra chiesa docente, chi insegna, il Papa e i Vescovi, e chiesa discente, noi sacerdoti e voi che seguiamo l'insegnamento dei nostri pastori. La Chiesa ha questa profezia oggi e noi non possiamo, se siamo cristiani, se siamo cattolici, non possiamo fare a meno di ascoltare la parola di Dio, non al nostro uso e consumo. Ripeto, cristiano fai da te, ai 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 ai, ma secondo l'insegnamento di Gesù. Lo diremo tra poco nel credo. Credo che la Chiesa è una, santa, cattolica, apostolica. Non si può accettare allora un cristianesimo fatto da noi e per noi, né a livello personale. Io non sono autonomo dal punto di vista morale. Spiego queste due parole. Mos moris sono i comportamenti. E l'autonomia, autos nomos, dal greco, che fa leggi per se stesso. Io non posso dire, ah, i comandamenti, no, lo faccio io. I comandamenti sono antichi. I comandamenti, non sempre. Perché sto dicendo, Dio, fatti da parte dalla mia vita, togliti di mezzo, so io cosa fare. Esattamente lo stesso atteggiamento di quelli di Nazareth, che hanno detto a Gesù, ah, è così, adesso vedi cosa ti facciamo noi. E lo volevano scaraventare giù. E anche non posso immaginare una vita cristiana che sia differente dal punto di vista comunitario. Le nostre famiglie, le nostre comunità e la società. E allora qui approdo, siccome a me piace parlare chiaramente, non è che devo menare il can per l'aia e tenervi ancora qui mezz'ora. Dobbiamo parlare chiaramente durante le nostre celebrazioni, le nostre adunanze, le nostre catechesi, la nostra formazione, del momento difficile che vive la nostra nazione. Martedì torna in aula al Parlamento una legge, un progetto di legge che è contro la scrittura, che è contro la fede rivelata, che è contro la nostra religione, perché tocca la vita, perché tocca la famiglia, e su queste cose non si scherza. Sapete, io l'altro giorno scherzavamo, giovedì sera scherzavamo dopo l'adorazione, no? Perché ho detto, oggi è il mio compleanno, ma mi hanno detto, ma non è a giugno il tuo compleanno? Sì, sì, ma oggi ho compiuto 54 anni, 7 mesi e 13 giorni, mangiamo una torta. Io ho 54 anni e mezzo, 28 anni e passa di messa, non mi scandalizzo per molte cose, per tante cose non mi scandalizzo. Una mi ferisce profondamente, non so a voi, la comunico a voi questa, mi ferisce profondamente, non che ci sia chi dice per me la famiglia è un'altra cosa, questo non mi scandalizza. Non mi scandalizza neanche chi dice io metto le mani sulla vita, manipolazione genetica, aborto, eutanasia, non mi scandalizza, perché da certi alberi, l'ha insegnato Gesù, non possono venire se non determinati frutti. Da un albero buono frutti buoni, dice Gesù, da un albero cattivo frutti cattivi. Mi scandalizza che ci siano persone che si dicono cattoliche, che vanno a messa la domenica, fanno la comunione e poi vadano a braccetto con queste teorie. Questo mi scandalizza. Questa è la situazione grave nella quale noi, per mancanza di formazione, per mancanza di formazione, ci veniamo a trovare oggi, 2016, nel cammino della Chiesa. Paolo VI l'aveva già detto questo. Nemici non solo fuori dalla Chiesa, che aggrediscono la Chiesa per l'insegnamento di Gesù che la Chiesa deve dare, ma nemici dentro la Chiesa, che sono come un tumore. Voi sapete che il tumore non è estraneo al nostro organismo, ma sono le cellule del nostro organismo che impazziscono contro il nostro organismo stesso. Questi sono tumori. E la vita della Chiesa viene ad essere impoverita, ad avere detrimento da cristiani che si dicono cristiani e cristiani non sono. Non sto giudicando, sto inducendo la riflessione. Se uno dicesse: ah, Don Chico ha detto questo, non vado più a messa, non ho sortito l'effetto per cui sto parlando. Don Chico ha detto questo, ci penso. E non ci penso davanti alla TV, davanti a certi giornali, davanti a certi professori, davanti a certi politici. No, ci penso davanti al Vangelo e davanti al tabernacolo, perché da lì viene la verità per la mia vita. Io sono la via, ha detto Gesù nell'ultima cena a San Tommaso, la via, la verità e la vita. Ha detto anche: io ho parole di vita eterna. Vedete voi, la Chiesa oggi esercita ancora la profezia, parla ancora in nome di Dio, ma parla anche a Dio per voi. Quando c'è la messa, io personalmente, ma penso tutti i sacerdoti, non siamo qui davanti a voi a fare teatro. Io non faccio che pensare continuamente a tutto quello che voi, in quel momento, mentre io prego a nome vostro, state dicendo a Dio, alle vostre intenzioni, alle vostre preghiere, a quelle che esprimiamo e a quelle che rimangono nel cuore. Non faccio che dire a Dio: ascolta, ascolta questa gente, ascolta questo popolo. La Chiesa oggi esercita la profezia e noi come cristiani dobbiamo essere coerenti. Concludo. Ho sentito a Radio Maria l'altro giorno un signore che diceva: sono andato a messa, non hanno parlato di questo disegno di legge, non hanno detto i principi della vita di fede. Allora quando sono uscito, magari l'avete sentito anche voi questo signore, no? Quando sono uscito ho cercato di parlarne io. Mi hanno trattato come un vecchio rimbambito antiquato. Io ho pensato subito: questo non è della mia parrocchia, perché ho molti parrocchiani, ma questo non è il mio. Perché? Perché noi abbiamo parlato due volte di questa storia qui, alla catechesi degli adulti, benissimo, con un intervento illuminato della nostra dottoressa, che è anche catechista, che ha presentato gli aspetti medici, scientifici della questione, e ne parleremo ancora domani. E ne abbiamo parlato anche alla catechesi dei giovani, in tutto l'incontro ultimo che abbiamo avuto la scorsa settimana. Ne abbiamo parlato anche alla messa. Tornate a casa oggi con dei concetti chiari, pensando che questo disegno di legge Cirinnà, e lo ripeto per concludere, è contro la legge di Dio, contro la vita e contro la famiglia. Sapete che per queste cose, se passa un altro disegno di legge, quello di Scalfarotto, io rischierei fino a 6 anni di galera, e non mi interessa. Dobbiamo essere forti nel dire la verità. Anche se passa la legge, c'era scritto ieri nei manifesti che erano al Family Day, anche se passa la legge, quello che è sbagliato e resta sbagliato. Preghiamo per le nostre famiglie, preghiamo per voi giovani, soprattutto per i fidanzati. Quelli che si preparano a costruire una famiglia poggiando sulla roccia della parola di Dio. Preghiamo la Madonna che stenda il suo manto di misericordia, perché noi possiamo vivere, come dice Gesù, nell'ascolto della sua parola, senza rientrare in questa terza tipologia, che, e lo dico per farvi sorridere alla fine, è proprio quella dei cristiani fai da te. Stamattina lo facevo ripetere in coro ai bambini, dovevate vedere che divertimento. Cristiano fai da te? Ai 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 ai. Sia lodato Gesù Cristo.